D'accordo. La religione buddista diffusa dai suoi maestri portò la civiltà alle nazioni barbare di quel tempo: l'India, la Cina, il Giappone, il vicino Oriente, ovvero ai 2/3 della popolazione mondiale. Questa fu la prima civiltà che quella gente avesse mai avuto. Prendete il Giappone, per esempio. La lingua scritta, l'arte della lacca, la seta, quasi tutte le tecnologie che questo paese oggi possiede gli furono insegnate dai monaci buddisti emigrati in Giappone dalla Cina. Questa prima diffusione di saggezza diede luogo a culture molto, molto avanzate. Le culture che nacquero dal buddismo si potevano distinguere con gran facilità dalle superstizioni che erano esistite fino a quel momento. Quel che accadde lì non fu poca cosa. Quel che successe fu soltanto che alcune persone ebbero l'idea che la saggezza esisteva. E se si possedeva tale saggezza, si usciva ad annunciarla alla gente. Si diceva alla gente che c'era un modo di trovare la salvezza. E quel modo era di diventare l'essenza della propria mente. E se si conduceva una vita abbastanza pura, priva di sensualità e di pratiche malvagie, in altre parole, priva di atti overt, ci si poteva con tutta probabilità esteriorizzare e spezzare l'infinita catena di nascite e morti, che era molto ben nota a quei tempi. Si poteva spezzare quella catena infinita. Ora, tutto questo materiale, fino a questo punto, venne offerto a un mondo che ovviamente era chiaramente consapevole del fenomeno dell'esteriorizzazione e del fatto che una persona vive una vita dopo l'altra. 2500 anni dopo, vi aspettereste di trovare una razza che è sprofondata così al di sotto di quel livello da non essere più cosciente del fatto che una persona vive una vita dopo l'altra, ma solo singole vite. La speranza del buddismo era di raggiungere la salvezza nell'arco di una sola vita. Quella era la speranza del buddismo. Quella speranza fu, per mezzo di varie pratiche, raggiunta di tanto in tanto qua e là. Ma non si presentò mai un insieme di pratiche precise che immediatamente e prevedibilmente producessero un risultato. Capite, molte delle pratiche producevano saltuariamente dei risultati, ma in quella misura il buddismo fu una religione che dovette basarsi su questa speranza per poter andare avanti, una speranza che si è spinta in avanti, coprendo un arco di molti, moltissimi anni. Il materiale che venne presentato in tutti quegli anni è infarcito di un sacco di cose che non c'entrano niente. Gran parte di esso è nascosto. Dovete essere molto selettivi e dovete conoscere Scientology, in effetti, per riesumarlo e portarlo alla luce. Ma molto meno di quanto non pensiate. Era saggezza, era vera saggezza e rappresenta oggigiorno il background delle pratiche religiose. Perché non crediate per un momento che un buddista delle alture occidentali della Cina conosca le varie parole di Gautama Sakyamuni. Non le conosce. Possiede certe pratiche e le segue. La saggezza fondamentale è molto poca. Ma con quel background, quei buddisti hanno certi riti religiosi e li seguono. Così, persino in Cina, che è molto vicina all'India, luogo in cui tutto questo fece la sua comparsa e da cui fu trasmesso direttamente in Cina, c'è un'immediata divisione tra la saggezza e la pratica. Quasi tutta la Cina, in un modo o nell'altro, riverisce una qualche forma di buddismo, mentre molto poco del suo mondo intellettuale ne conosce il vero background. Lì, però, troviamo una civiltà, laddove prima del buddismo non ve n'era alcuna. La qualcosa è molto importante per noi. Eccovi fin qui la traccia passata della saggezza, che ci porta semplicemente all'inizio di 2000 anni fa e della quale dovremo trattare più oltre.